It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
C'è l'umidità anche e le zanzare non ci danno pace. Mancavamo soltanto noi come sciagura, però per la vostra gioia siamo ritornati e ovviamente portiamo tante novità, o meglio tanti teenager che potrebbero spaccare a metà la prossima Premier League, sperando che non facciano la fine di Kiko Makeda, che ovviamente salutiamo. Scherzi a parte, oggi vi presentiamo quelli che secondo noi saranno i giovani più promettenti del campionato, ovviamente buttando anche un occhio al calciomercato che continua a essere vivo, perché i nomi in ballo sono veramente grossi. Mi raccomando, mettetevi comodi, altrimenti rischiate di fare la fine dei giocatori del Tottenham dopo il primo allenamento di Antonio Conte. Questa è la prima puntata del podcast Britannia. Io sono Ada Cotugno e con me ci sono Federico Sborchia.
Ciao Ada.
Nicola Lo Zupone.
Ciao, ciao a tutti.
E Alessandro Giura.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Sperando che nessuno collassi, perché sarà una puntata bella intensa, io non indugerei altrimenti, perché abbiamo circa due nomi ciascuno da presentarvi. Qualcuno farà tripletta, ma insomma, chi più ne ha più ne metta. E vogliamo cominciare da Federico?
Allora, l'idea era, parliamo di due giocatori così interessanti, vediamo che cosa ci può essere di carino da seguire per la stagione. Io ho preso due profili un po' più di nicchia. Uno è Basunu, nuovo portiere irlandese, adesso è andato al Southampton, cresciuto nel City, ha fatto esperienza nelle serie minori, e portiere molto interessante, bella, grande personalità, comunque ha 20 anni. E molto aggressivo, sa giocare molto bene il pallone, uno di un portiere proprio di formazione molto moderna. A me ricorda un po' come, diciamo, come figura quella di Ramsdale, proprio anche per l'esplosività che ha tra i pali. È un ottimo esemplare di portiere. E il secondo nome, secondo me, è un po' più particolare, ma anche se, diciamo, è un profilo abbastanza conosciuto, perché è Dominic Solanke, attaccante 96. 97 forse anche, ex Chelsea, ex Liverpool, adesso è al Bournemouth, ha fatto finalmente una bella stagione, chiaramente è salito con le Cherries in Premier, ha fatto una grande stagione in Championship, ha fatto un po' il classico centravanti che spacca le porte in Championship, ha fatto 30 gol, poi chiaramente c'è stato un giocatore che ha deciso di fare il fenomeno, parlo ovviamente di Mitrovic, ha fatti 40, però sono anche stato uno di quegli attaccanti che tendenzialmente alla Championship tendono sempre a venire fuori, come sono i vari Pucchi in passato, anche Toney, Watkins, Mopé, tutti i profili di giocatori che poi tendono a impattare anche discretamente con la Premier. E lui esperienze in Premier ne ha già avute, perché è già stato appunto con il Bournemouth in Premier e ha faticato parecchio, non credo sia arrivato neanche a 5 gol, quindi forse gli è servito fare un po' di esperienza in Championship anche per accumulare qualche minuto in più, un po' di centralità in più, perché comunque anche quando erano in Premier era una riserva, comunque era un comprimario, poco più. Ha fatto due buone stagioni in Championship, l'anno scorso ha fatto 15 gol, quest'anno ne ha fatti 30, mi sembra pronto effettivamente per prendersi, diciamo, il suo spazietto, ecco. Poi in generale altri nomi interessanti, vabbè, cioè, c'è Aribo, ma comunque poi di quello parliamo dopo, perché comunque è stato un mercato abbastanza vivo in questo, in quest'estate. Quindi non so, Nick, tu invece come li hai individuati?
Allora, sì, io sono andato, ho iniziato a prendere la lista dei nuovi acquisti delle squadre di Premier di questa stagione e ho iniziato dalla lettera A e già mi sono fermato lì, perché già ho trovato due, i miei due nomi iniziano con la lettera A. Il primo è Agerd, chiedo scusa ai francofoni per l'eventuale pronuncia sbagliata. È il centrale difensivo, è stato acquistato dal West Ham, che a differenza degli anni passati ha finalmente deciso di fare acquisti mirati e non come all'epoca di Pellegrini, prendeva giocatori un po' così a caso in giro per il mondo. Invece adesso comincia a prendere giocatori utili alla causa. Agerd è un centrale difensivo, è mancino, viene dal Rennes, dove aveva preso a sua volta l'eredità di Botman. Quindi, diciamo, è, sostanzialmente non è che l'abbia poi fatto rimpiangere più di tanto al Rennes. Ed è, secondo me, un profilo che chiude, diciamo, anche un piccolo gap che c'era nella linea difensiva del West Ham e che potrà dare anche qualche soluzione in più in costruzione dell'azione a Moyes, permettendogli per esempio di far salire tranquillamente Creswell senza, diciamo, preoccuparsi dello spazio che lascerebbe eventualmente Creswell alle sue spalle. Quindi è un bel rinforzo per il West Ham, da cui tra l'altro mi aspetto anche qualche altro movimento magari un po' nelle zone avanzate.
Ma del, come lo vedi, come, diciamo, come accoppiata, cioè chi ci vedi accanto? Zuma?
Sì, c'è Zuma, poi non dimentichiamoci che quest'anno dovrebbe ritornare dall'infortunio anche Kubon, quindi potrebbe essere anche una buona soluzione. Sì, nel senso, io penso che la prima scelta sia Zuma Gerd come coppia centrale, poi magari in conference West Ham magari punterà anche a qualche soluzione alternativa, giusto per vedere come va, però insomma a me sembra un bel upgrade per la difesa del West Ham. Passando invece all'altro nome, passerei a Tyler Adams, che è uno dei tanti acquisti di giocatori feticcio del Leeds in questa finestra di mercato. Sostanzialmente il Leeds sta sostanzialmente ricostruendo una colonia Red Bull nel campionato, nella Premier, sotto le direttive di Jesse Marsh, a cui praticamente stanno consegnando tutti i giocatori con un passato al Salisburgo, comunque in club appartenenti alla Galassia Red Bull. Sarà interessante vedere lui accanto a Mark Roca lì in mezzo al campo, perché in due sostanzialmente il Leeds cosa ha fatto? Ha fatto come la vecchia pubblicità degli anni 90 di un famoso detersivo, in cui dicevano le do due detersivi in cambio di quest'altro. E secondo me il Leeds ha deciso di prendere due giocatori per sostituire Calvin Phillips in mezzo al campo. Cambierà un po', diciamo, la struttura del centrocampo del Leeds a causa appunto della partenza di Phillips, e quindi Tyler Adams è un giocatore molto più adatto al gioco di Marsh rispetto a Phillips, che tra l'altro va a fare una bella esperienza, un bel Erasmus da Pep, quindi sarà sicuramente un qualcosa di molto interessante da seguire. Per questo ho scelto, diciamo, Tyler Adams come acquisto interessante da monitorare per la prossima stagione.
Anche a noi piacerebbe fare un Erasmus da Pep, sicuramente. Però devo dire, c'è cultura in questo podcast, non solo calcistica ma anche proprio di vita vissuta, quindi
a proposito di vita vissuta, ma a proposito di vita vissuta, ma Jesse Marsh non è un po' il Ted Lasso nella vita vera? Che finisce proprio lì in Premier, mi fa un sacco ridere. Ho più hype su Sinisterra, però, se devo essere sincero.
Bello, molto bello come colpo. Ma Leeds sta facendo un bel mercato, però poi magari anche su questo ritorniamo più tardi, perché sennò cominciamo a sbrodolarci sul mercato, sì, del Leeds.
Sì, esatto.
Vale, tu invece che avevi scelto?
Allora, io, come mi è stato giustamente suggerito da Nicola, mi prendo la rubrica C'è un po' d'Italia in Premier League, e quindi ho deciso di parlare di un giocatore che conosciamo in realtà bene noi italiani, ovvero Ichi, che è andato al Bradford per una cifra record per la piccola squadra di Londra di 14 milioni, una cifra che credo sarà battuta da qualche altro acquisto a breve. È interessante perché quante volte in Serie A i giocatori inglesi, i giovani, vengono un po' logorati. Invece Ichi è riuscito a lasciare un segno importante a Bologna. L'anno scorso è stato il quarto giocatore under 21 per più minuti in tutta Europa, e che è una cosa, ha compiuto 20 anni il mese scorso. Torna in Premier League, è un ritorno su cui c'è molto hype, anche perché sembra proprio il giocatore che serviva al Brentford. Non avevano sostituito Dalsgaard dopo la promozione, e l'anno scorso sulle fasce laterali sinceramente sono andati un po' sotto, anche se ne parlavamo in privato, da Henry ci si poteva aspettare qualcosa in più. Kanyos, Robslov e Aher sono stati spesso impiegati destro, quindi Ichi, che può fare sia a sinistra che a destra, immagino sarà impiegato da quel lato lì, e sarà molto utile per Thomas Frank, che alterna in base all'avversario il 3-5-2 e il 4-3-3, e secondo me lui ha un'intensità molto buona per la Premier League. Magari bisogna un po' rivedere le sue carenze difensive, per quanto è un giocatore che copre tanto campo e ha un'intensità sopra la media nel fondamentale difensivo, quindi bisogna magari curare la tecnica, però mi sembra proprio quel tipo di terzino che può sguazzare tranquillamente sui campi di Premier League, soprattutto se riesce a costruire una buona intesa con Buemo, che è un giocatore che taglia spesso al centro e quindi gli potrebbe creare tanti spazi per le sue sovrapposizioni. L'anno scorso ha segnato 5 gol in Serie A, quindi il vizio, diciamo così, ce l'ha. E quindi io sono molto contento per che Ichi si sia dimostrato un giocatore, no? Era il classico giocatore da fantacalcio quando era arrivato in Serie A. Vedere che ce l'ha fatta, fa un po' piacere, quindi per questo ho preso lui. E l'altro invece non è giovanissimo, ha 27 anni, è João Palhinha, che è arrivato al Fulham dallo Sporting Lisbona per 20 milioni. Io ho molto hype sul Fulham perché Silva ha sistemato una situazione un po' depressa negli ultimi anni, e l'anno scorso hanno trattato la Championship come fosse un cantiere loro, il bulldozer. Io poi ho un feticcio anche per i centrocampisti bassi. Palhinha non è un giocatore ipercreativo, però mi sembra esattamente quel tipo di mediano centrocampista di impostazione fatto per la Premier League. È uno spilungone di 1,90, è stato, per intensità difensiva, era 99esimo percentile per le statistiche di StatsBomb in Europa, quindi un giocatore pronto per questo livello. È anche il classico giocatore che quando lo vedi, se ce l'hai come avversario, inveisce al televisore e l'arbitro, perché non viene mai ammonito, quindi è quel tipo di giocatore iperruvido che non molla mai un colpo, e soprattutto ha una visione, un range di passaggio anche sul lungo molto interessante, e è un fit perfetto per l'idea di Silva di palleggio, soprattutto adesso che hanno perso Carvalho, che è andato a Liverpool. E bisogna solo vedere, lui ha sempre giocato con tre centrali, quindi in un 3-4-3, Silva invece prevede un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 a seconda degli interpreti. Quindi questa è l'unica cosa, magari non subito, ma secondo me Palhinha è proprio un giocatore che si farà ben vedere nella prossima stagione o in quelle seguenti di Premier League. Mi sembra proprio un giocatore costruito in laboratorio per questo campionato.
Poi, cioè, è interessante perché il posto che va a prendere è quello di Serie. E Serie era il perfetto negativo di Paligna, cioè alto 1,60, ipertecnico.
Sì, molto cioè, più creativo.
Palleggiatore insistito.
Molto cioè, più creativo. Proprio
una scelta di approccio diversa poi al fatto che comunque ti approccia un campionato con un livello, diciamo, fisico e di intensità più alto rispetto alla Championship.
Sì, allo stesso tempo il Fulham ha tanti giocatori che corrono rischi, magari ci sta anche avere Serie era uno di quelli comunque che provava sempre il passaggio difficile. Tra l'altro è andato all'Hull City, giusto?
Sì, all'Hull, sì.
Peccato, insomma.
Bella finaccia.
Esatto, un giocatore hipster da statistiche, come avevamo detto in privato. Probabilmente Silva, che lo ha convinto a arrivare, non bisogna sottovalutare come Marco Silva stia trasformando il Fulham in una col tempo in una colonna di portoghesi interessanti. Va bene avere un giocatore che si prende meno rischi, ma che può dare una maggiore copertura difensiva, tanto voglio dire tra Wilson e tutti gli altri di giocatori creativi ne hanno di zeffo.
Tra l'altro, secondo me Paligna, fra i nomi che abbiamo citato e citeremo, è anche quello che potrebbe avere subito un grande impatto. Sarà perché personalmente mi piace veramente tanto, quindi mi aspetto che cominci fuoco e fiamme, veramente mi aspetto tantissimo da lui.
Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, anziché essere il sostituto di Seri, secondo me lo vedo più come il sostituto di Anguissa, perché chiaramente Anguissa, l'ultimo anno di Premier del Fulham, Anguissa si è messo in luce proprio in quella posizione di campo, compiti un po' differenti rispetto a Paligna, però diciamo, secondo me copre più quella quota rispetto a quella di Serie, sul quale ho una mia opinione, nel senso il giocatore sopravvalutatissimo secondo me.
Vabbè, diciamo che la sua carriera ha abbastanza parlato per lui.
Sì, esatto, ma ripeto, Serie è stato il grande fallimento del calcio per statistica, cioè nel senso che è un giocatore valutato tantissimo a causa appunto delle sue statistiche in impostazione, in passaggio, poi è bastato che passasse a giocare in un campionato dove si faceva un po' un minimo di pressing per capire che quelle statistiche fossero un po' gonfiate da altri fattori. Quindi, cioè io quando ho visto che Paligna è andato al Fulham, io sono rimasto abbastanza sbigottito, perché io Paligna lo vedo su un livello molto, molto superiore anche all'interno della Premier. Però magari ha deciso di fare un primo step su un livello inferiore per poi mostrare a tutti di essere in grado di poter avere cittadinanza in Premier e poter puntare poi l'anno prossimo magari ad altri lidi, almeno che il Fulham non diventi la grande sorpresa del campionato e va bene così.
Lui aveva l'ambizione di andare in Premier League, quindi penso che questo è stato il primo treno preso, e il fatto di avere un allenatore portoghese che già lo conosceva, perché Silva era allenatore della prima squadra quando Paligna era nell'Under 19, sia stata una grossa spinta per lui nel scegliere anche di andare in una neopromossa, per quanto ambiziosa.
No, poi tra l'altro il discorso del forse meritava un livello più alto di quello in cui è andato, penso si possa applicare tranquillamente anche su Ike, perché comunque vero, con qualche incognita magari sul fatto che ha ancora un fisico non troppo sviluppato, ma per me era quasi sprecato al Brentford, perché è un giocatore con una duttilità tattica incredibile, qualità comunque notevoli. Si parlava di Arsenal, per dire, secondo me non era un nome così buttato a caso. Però certo sì, il Brentford effettivamente trova pure un bel fit di contesto, anche per impattare e provare a prendersi confidenza con la realtà. Quindi passerei anche ad Ada, che mancano gli ultimi due nomi della nostra lista.
Facciamo due e mezzo, perché ne avrei tre, ma due li possiamo benissimo accorpare.
No, esatto, poi avevi preso dei nomi abbastanza particolari, cioè molto poco quotati, ancora non tanto usciti fuori dalla cerchia, sì, più ristretta di chi li segue.
vi porto la quota hipster questo pomeriggio. No, insomma, sono giocatori che mi hanno colpito. Il primo, tanto hipster non è, l'abbiamo citato prima, Fabio Carvalho, quindi da buona scuola Fulham e a ottima scuola Liverpool. Diciamo che al Fulham si stanno ancora un po' strappando i capelli per averlo perso così presto, perché lui è un classe 2002, preso quando era ancora in Championship, quindi affare fatto, ormai sarà più di un mesetto, ma secondo me è un giocatore che in mano a Klopp potrebbe essere devastante. Io mi sono segnata qualche statistica che più rilevante, perché l'ho visto giocare qualche volta e è un giocatore che cattura l'occhio. Non so quanto spazio avrà nel Liverpool, sicuramente come titolare molto poco, ma Klopp, il giocatore, riesce a farli girare, quindi avrà buona occasione per lui. È un 10, ma è mobile, è intelligente tatticamente. L'hanno paragonato nel modo in cui si inserisce da dietro a Lampard. Sono sempre un po' contro i paragoni con questi colossi della Premier League, perché molto spesso si bruciano nomi, però effettivamente qui parliamo di un ragazzo nato nel 2002 che ha soprattutto il carattere per poter giocare in Premier League, perché già quando era in Championship il suo obiettivo era quello di vincere il pallone d'oro. Quindi la testa da giocatore possiamo dire che ce l'ha, magari non ci riuscirà mai, perché è un obiettivo un po' ambizioso, però già che si prefissi di arrivare così in alto è veramente un'ottima cosa. Tra l'altro, diciamo che lui si trova nel calcio inglese grazie ai genitori, perché è nato a Lisbona, giocava nelle giovanili del Benfica, però tutta la famiglia si è trasferita a Londra. Quindi per questo motivo ce lo ritroviamo, per fortuna, nella Premier League, e quindi ne possiamo parlare tantissimo. Tra l'altro credo che nell'ultima Championship abbia segnato un gol o servito un assist ogni 65 minuti, che sono, ragazzi, numeri da capogiro. Non penso che possa essere così costante, altrimenti qua veramente parliamo di un nuovo fenomeno del calcio mondiale. Però se già così giovane riesce a fare così bene, male non fa a Klopp. E giustamente, per mettere un po' in contrapposizione, sono rimasta nel nord dell'Inghilterra e sono andata a pescare dal vivaio dello United. Il primo nome, secondo me, il più hipster di tutti, tant'è che Federico, insomma, c'è anche rimasto un po' scioccato, a parte che è piccolo, è un giocatore piccolissimo, nel 2004, e il carissimo Sola Solitaire. Non è uno scioglilingua, ci sta, insomma, a primo impatto dire ma chi è questo ragazzo, però teoricamente dovrebbe essere il grande gioiello dell'Academy dello United, almeno fino all'anno scorso veniva descritto così. Lui è un'ala destra, partecipa a questa pre-season con lo United, ma lo United, diciamo, ha allargato di molto il raggio d'azione. Ci sono veramente tantissimi ragazzi molto giovani che partecipano al precampionato. Evidentemente Ten Hag li vuole studiare uno per uno, ma poi giustamente ne parleremo anche dopo, perché lì non puoi rivoluzionare tutta la rosa facendo solo mercato. Quindi se hai una delle più grandi accademie del calcio inglese, ne devi far qualcosa. E tra l'altro Solitaire si trova in prima squadra perché è fortemente raccomandato dal coach dell'Academy, e io l'ho definito alla destra, ma se andate a parlare con lui vi dice che gioca a destra, gioca a sinistra, gioca al centro, è un 10 e può giocare anche a centrocampo. Mi pare leggermente esagerato, però insomma lui l'ha visto meglio di noi, può darsi che è un giocatore talmente poliedrico da metterlo ovunque, lo metteranno anche in porta. Il secondo su cui ho più hype, sinceramente, è Alejandro Garnacho dello United, arrivato nel 2020, credo, dall'Atletico Madrid. Parliamo sempre di un 2004, e all'Atletico Madrid stanno ancora piangendo, hanno allagato il centro d'allenamento perché era considerato il gioiello della corona, quindi il giocatore più forte, quello destinato alla prima squadra, e giustamente se un giocatore è così forte, gira e rigira, in Premier League ci finisce per forza, andando a vedere le statistiche degli ultimi anni. E così, tra l'altro, lui ha una particolarità perché esulta come Cristiano Ronaldo, che è il suo idolo, vorrebbe giocarci insieme. Questo precampionato non lo farà insieme, perché Cristiano Ronaldo non partirà con la squadra, chissà se riuscirà quantomeno a fare un allenamento, poverino, fate realizzare il sogno di questo ragazzo. E tra l'altro è stato grande protagonista della FA Youth Cup, ha segnato probabilmente contro l'Everton uno dei gol più belli di tutta la competizione, e protagonista anche fra i preconvocati dell'Argentina, e gioca con l'Argentina Under 20, quindi essendo un 2004 gioca con ragazzi molto più grandi di lui, e anche lui ha un piede molto caldo perché ogni partita un gol e un assist ce lo regala sempre. In tanti dicono che sia proprio lui il predestinato dell'Academy. Sapete, lo United ha almeno un giocatore proveniente dalle giovanili in prima squadra praticamente da tempo immemore, da quando è nato. Potrebbe essere lui il prossimo? Secondo me sì, vale la pena quantomeno vederlo, perché è un ragazzo molto 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 promettente. Potrebbe risolvere i problemi dello United? Non lo so.
Dubito.
No, ma più che altro la cosa interessante è che, appunto, hai detto anche tu, è nel giro della nazionale, e quindi è uno dei cioè si è riuscito ad allenare sia con Ronaldo in prima squadra che con Messi in Argentina, esatto. Che è una cosa pazzesca. Però è vero che comunque sia lui che Shorthair sembrano proprio i classici nomi che potrebbero poi essere aggregati in prima squadra, anche perché lo United comunque qualche uscita in attacco l'ha fatta. Cioè, una, vabbè, Greenwood, e lo sappiamo. È uscito Mata e probabilmente uscirà anche Martial, quindi comunque qualche spazio davanti rischia di aprirsi. La possibilità che abbiano qualche minuto, non penso magari di essere proprio il primo o il secondo ricambio in avanti, però comunque la possibilità di avere un po' di spazio cioè. Per quanto riguarda Carvalho invece, io sono curioso di vedere anche come verrà usato, perché lui ha fatto giocava trequartista praticamente centrale al Fulham. Nel Liverpool potrebbe tranquillamente essere o abbassato a mezzala o portato sull'esterno, quindi insomma anche da che tipo di approccio vuole avere Klopp sul giocatore potrebbe passare anche tanto di che tipo di giocatore possiamo tirar fuori, perché secondo me lui è ancora in un momento della carriera in cui può propendere più verso un ruolo di attacco e aumentare un po' migliorare un po' l'aspetto creativo, realizzativo, o anche semplicemente far valere un po' più perché è un giocatore comunque di grande intensità, essere abbassato e diventare una mezzala fenomenale. Cioè, questa cosa è incredibile, per me è proprio un colpo veramente lungimirante del Liverpool.
Sì, può essere due giocatori diversi contemporaneamente. Veramente intelligente il Liverpool a fare questo tipo di colpo. Tra l'altro penso che tutti e tre resteranno nelle rispettive squadre. L'unico che mi fa sorgere un po' i dubbi, appunto, Shola Shorthair, ok? Comincia a essere uno scioglilingua anche per me. Magari ci manderà un audio, avrà un soprannome anche lui, perché lo United ha veramente tanti giovani a disposizione quest'anno, saranno 5 o 6 soltanto in ritiro, che sono tanti, e chiaramente non potranno essere tutti quanti aggregati nei 15 panchinari, quindi secondo me lui potrebbe finire in prestito da qualche parte, ma non credo un prestito, sai, tanto buttato così, la prima squadra che trovi, ma comunque qualcosa di molto intelligente, perché non se lo faranno scappare. C'è tanto hype, ormai da 2 anni era veramente un ragazzino e si cominciava a parlare di lui, quindi penso che se non quest'anno, ma quantomeno l'anno prossimo, verrà tenuto in considerazione come alternativa.
Tra l'altro stavo vedendo che Shorthair ha come procuratore quello che Ali ha definito lo sponsor di questa trasmissione, ossia Mendes, quindi magari qualche movimento riuscirà a inventarselo da qui alla fine del mercato. Tornando su Garnacho, volevo, magari per chi non lo conosce, potete andare a vedere i gol che ha realizzato all'ultimo torneo di Tolone contro la Francia. L'Argentina ha perso 6-2, lui ha fatto 2 gol dell'Argentina, di cui uno su una punizione allucinante che vi consiglio di andare a vedere, perché ha delle capacità balistiche poco comuni, diciamo.
A proposito di punizione, si può dire che la grande punizione che ci stiamo infliggendo è parlare del Manchester United?
Probabilmente sì.
Tra l'altro, l'altra riflessione che volevo fare è: quindi quest'anno a metà stagione non ci ritroveremo a dire ma Mata gioca ancora nel Manchester United? Quindi
vero,
confermate questo.
Purtroppo. Sì, ha confermato che va via.
Però io vi scioccherò, ragazzi, perché a metà stagione ci troveremo a dire: ah, ma Phil Jones è ancora dello United.
Stessa reazione che ho avuto quando l'ho visto comparire con Liverpool l'anno scorso.
Nectoplasma.
Io credo di avere un mancamento, mi era completamente sfuggita questa cosa.
No, no, ma infatti è stato fermo, credo, 2 anni, tra l'altro. Vabbè, ha avuto anche
è ancora fermo.
No, no, ma credo sia sempre fermo, cioè ormai non...
Ma anche quando gioca è fermo, cioè nel senso non è...
Tra l'altro.
Tra l'altro, ma qualcosa come 30-31 anni alla fine.
Sì, no, non è neanche moltissimo.
Mi sa che è anche sotto i 30 ancora, quindi...
Credo sia coetaneo di Smalling a grandi linee.
No, ma infatti sono proprio rimasto perché è quel tipo di giocatore che nella tua testa si è ritirato, ma sai perfettamente che era troppo giovane per essere ritirato.
A me dispiace che tu potete vedere la faccia di Alessandro, perché è veramente la faccia di un uomo sconvolto dalla vita.
Cioè, tra poco la mia faccia diventa la famosa faccia di Phil Jones.
Vabbè, tutto questo per provare il mega gancio per parlare dello United, perché dall'ultima volta che abbiamo registrato De Jong è saltato, e però hanno preso Malasia, che fa tutt'altro, che non copre realmente un buco di rosa che hanno allo United, però è comunque il primo acquisto di Ten Hag da manager, quindi comunque qualche cosa interessante c'è stata. E la cosa più interessante di tutte è che Ronaldo non si è presentato al ritiro per praticamente una settimana, perché lui doveva presentarsi.
Che non andrà né in Thailandia né in Australia.
Sì, tra l'altro il Ten Hag ha detto che non andrà via, ha detto anche che è via per problemi personali, e vedendo comunque quello che è successo al figlio qualche tempo fa, diciamo, non mi viene neanche troppo difficile credere che la cosa possa essere vera. Però certo, cioè, le dichiarazioni di Ten Hag sono sinistramente simili a quelle che aveva fatto Allegri quando Ronaldo è andato via dalla Juve a fine mercato, quindi c'è una situazione comunque particolarmente spinosa, perché per costruire lo United della prossima stagione, sapere dal principio se c'è Ronaldo o no sposta veramente tutto. Quindi non so voi, io, cioè, mi sembra ancora una squadra, vabbè, con degli evidenti problemi di rosa, tra l'altro accentuati dal fatto che alcuni giocatori sono stati accompagnati alla porta senza rinnovare, e, per carità, non erano neanche più giocatori fondamentali per la squadra, ma comunque erano giocatori che la loro presenza ce l'avevano in campo. Parlo di Matic e parlo di Pogba soprattutto, che sono andati rispettivamente a Roma e Juve, e lo United adesso deve sostituirli, e anzi dovrebbe sostituirli con dei giocatori che dovrebbero presentarsi in campo molto più regolarmente di loro. Non so voi.
E anche con una testa migliore, soprattutto perché negli ultimi anni lì la testa ce l'hanno avuto veramente in pochi, tant'è che Bruno Fernandes è arrivato e sembrava, non so, il nuovo Messi, poi si è stabilizzato.
Tra l'altro tra le cose interessanti, Bruno Fernandes ha preso la maglia numero 8 perché chiaramente Mata è andato via, quindi l'ha liberata, e niente, questa è la cosa, diciamo, più forse più positiva, perché è vero, Bruno Fernandes comunque resta l'uomo di riferimento. Tra l'altro, da quello che si è capito, forse Ten Hag deciderà di puntare su Van de Beek, che comunque è stato il grande pupillo, volto misterioso degli ultimi anni. Sì, pupillo, poi chiaramente. E soprattutto, appunto, apre un po' il filone che è quello delle voci di mercato che sono uscite sullo United, per cui sono usciti i nomi di Lisandro Martinez, di Young, di Anthony, di Edson Álvarez, quindi tutti...
Di tutto l'Ajax,
esatto, per dire esattamente questo.
E anche Eriksen, insomma, che comunque è un passato Eriksen, all'Ajax, certo. Quindi alla fine c'è tutto...
Sì, Eriksen, tra l'altro, di tutti questi sembra quello più vicino realisticamente, perché senza contratto si pare che effettivamente possa andare lì. Sinceramente io non capisco la logica di questa mossa, perché se c'è un reparto, diciamo, in quello di United mi sembra più o meno a posto, e quantomeno quello dei ricevitori, ecco, mettiamola così.
Sì, infatti mi sembra...
Se c'è una squadra dove, se fossi Eriksen, non andrei, è proprio lo United. Non per somma antipatie, ma non so.
No, mi sembra abbastanza ridondante la sua presenza in quella squadra. Cioè, nel senso, comunque, anche Malasia stesso, che è arrivato lì a terzi. Cioè, Shaw mi sembra l'unico giocatore decente che ha avuto il Manchester United in questi anni. E vai a prendere Malasia, che comunque gioca in quel ruolo. Vabbè, magari si. E hanno ancora Telles, tra l'altro.
Sì, Telles dovrebbe andare via, però.
Okay. E quindi vediamo se riescono a piazzarlo, perché non è neanche facile. E per cui non so, mi sembra tutto così molto, molto fumoso, molto strano. E quindi,
molto United, possiamo dire.
Sì, sì, cioè, che è una frase che fino a 10 anni fa nessuno si poteva mai immaginare di dire, invece adesso è diventata nel linguaggio comune. Sì, quindi cioè, io veramente non so cos'altro dire su United. Sembra veramente... non c'è... non capisco da che parte stiano andando, quindi mi viene difficile dare qualsiasi giudizio.
Però hanno lanciato la bomba, ragazzi, se non l'avete vista, probabilmente vivete su Marte, guardate la nuova maglia, adoratela, perché è la più bella della Premier per distacco, ma non di questa Premier, secondo me da parecchi anni a questa parte, veramente con quel colletto, bellissima.
Sì, tra l'altro... allora, premetto che se Adidas vuole darci dei soldi, noi siamo assolutamente disponibili, certo. Però è molto vero che Adidas ha fatto due maglie quest'anno veramente spettacolari, una è quella dell'Arsenal, una è quella dello United, e la scelta del colletto e dello stemma incorniciato secondo me sono due scelte incredibili, la maglia è veramente bella, ha un discreto gusto retro, però si vede che è una maglia del 2022, è un ottimo esempio di...
Ma ricordo male o... Adidas per Arsenal e United, cioè il colletto, quello con è lo stesso.
È molto simile. L'Arsenal ha un pattern lineare, mentre lo United ha dei triangoli. Diciamo, il pattern è leggermente diverso, ma la forma del colletto è identica. Però ecco, ritorno sul discorso squadra. Io la domanda che vi faccio è: secondo voi dove dovrebbe rinforzare lo United? Se deve rinforzare effettivamente su dei singoli?
Io credo che prima bisogna vedere nel precampionato come Ten Hag ha intenzione di far vedere cosa è secondo lui lo United, cioè chi comincia a schierare, di chi c'è già, in modo da poter capire dove eventualmente si andrà a parare. Cioè appunto l'unico... i nomi sono sempre quelli, tra l'altro Barcellona ha detto che non vuole vendere De Jong, io non so tra chi lo United e Barcellona, non ha capito chi... come imparare dagli errori fatti recenti, è tutto molto nebuloso e bloccato, proprio sinceramente non... è ovvio che mi verrebbe da dire un centrocampista, però se già Van de Beek riesce a diventare un fattore questo cambia tutto, forse un attaccante, ma lì non sappiamo proprio, cioè dipende da che cosa succede. Ronaldo sta proprio bloccando il mercato.
Ragazzi, io propongo un centrale di difesa.
Centrale di difesa, se Varane è ancora così...
Martinez credo sia, non dico fatta, ma una cosa che sa da fare.
Sì, vabbè, lui
intanto è ancora tutto... capitano. Nonostante le polemiche, Ten Hag l'ha confermato come capitano. Una scelta che secondo me i tifosi, ma anche noi, non capiamo, però se è arrivato un nuovo allenatore e ha confermato il capitano, vorrà dire che Maguire in campo sarà un po' disorientato, ma come capitano va bene.
Ma io cioè, credo che comunque la figura di Maguire dentro lo spogliatoio sia considerata molto meglio di come è considerata fuori.
Sì,
poi è vero che il rendimento è basso, questo è evidente.
Poi con un allenatore vero, secondo me... Maguire ne trae vantaggio avendo un allenatore serio.
Sì, assolutamente. Quindi,
secondo me, dove un elemento importante nel gioco di Ten Hag sono gli esterni d'attacco. Hai Sancho, ti serve qualcuno dall'altra parte. Non so se riusciranno veramente a prendere Anthony oppure no, però dato per assodato che Greenwood difficilmente lo avrai a disposizione, devi trovare necessariamente una soluzione come esterno d'attacco per dare ampiezza all'azione, perché comunque è un elemento fondante del gioco di Ten Hag quello, quindi non ne possono fare a meno, quindi lì serve veramente qualcosa.
E Langa come lo vedi come partner?
Sì, nelle rotazioni può entrare sicuramente, nel senso, può essere sicuramente una... Allora, non ce lo vedo tanto come tipologia di giocatore che vuole Ten Hag, secondo me, perché è uno che è un po' più da binario, Langa, secondo me, rispetto a un fantasista come Anthony. Però sì, può dire la sua sicuramente.
E Lange entro 2 anni all'Everton. Questa è la mia...
Madonna.
Ogni puntata io... è una sentenza.
Ci tengo sempre a ricordare quella cosa che se mettete l'Everton in controluce vedete lo United, però detto questo, è vero che il reparto offensivo è un rischio di rebus, perché è chiaro che se esce Ronaldo a quel punto il centravanti potrebbe essere necessario, ma potrebbe anche essere Rashford. E se Ronaldo resta bisogna capire che fai di Rashford, perché è un giocatore che ha 25 anni, ha un livello comunque di gioco quantomeno nelle sue migliori stagioni molto alto, è sprecato per fare la panchina allo United. È chiaro che anche da lì passa molto del di tutta, diciamo, l'impostazione del reparto offensivo.
Io quello che penso è che si devono dare una mossa, perché a questo punto che anche il Chelsea si è mosso, nella prima puntata, vista la partenza di Lukaku, eravamo un po' scettici sul Chelsea, però a questo punto tutte le 6 squadre che sono arrivate davanti allo United si sono mosse, si sono rinforzate tutte, non... tutti hanno aggiunto un pezzo importante al puzzle. Bisogna sbrigarsi, questo è evidente. Il Chelsea l'ha capito, infatti sta chiudendo per giocatori importanti.
Tra l'altro scopriremo lo United di Ten Hag molto presto, perché domani alle 2 del pomeriggio, ora italiana, suppongo, altrimenti insomma controllate su Google, c'è United-Liverpool in Thailandia. Entrambe stanno facendo lì il precampionato, ci sarà questa amichevole che tanto amichevole non sarà, e quindi Liverpool bene o male possiamo immaginarlo, c'è tanto hype per la prima partita di Núñez e tutto il resto. United potrebbe essere una grande sorpresa. Purtroppo la partita sarà visibile sulla TV dello United sicuramente, forse anche su quella del Liverpool, ma entrambe sono a pagamento. Non so se esiste un periodo di prova gratuito, non so se verrà trasmessa in chiaro in qualche canale. Arrangiatevi sostanzialmente, però sicuramente verranno messi dei video, oppure i più bravi potranno arrangiarsi.
Ricordatevi che la pirateria uccide il calcio.
Esattamente.
Oppure però... soluzione non pirata, ci sono i siti di scommesse eventualmente che le trasmettono in diretta, che non è una soluzione pirata, è una soluzione legalissima, quindi...
Se avete 18 anni potete farlo, se ne avete 17 non potete farlo.
Non si può fare, la guardate in replica dopo.
Ve la raccontiamo noi, assolutamente, forse. Però sfruttando il gancio di Alessandro, io mi sposterei pian piano a Londra, perché a Londra succedono cose belle, cose brutte, cose stancanti. Partiamo dalle cose ni, cioè da Sterling, che è un
io
po'...
Sono, allora, per dare un po' di contesto, Sterling in questo momento è, tipo, credo a un paio di firme, visite mediche dal diventare giocatore del Chelsea. Ed è un colpo particolare, perché il Chelsea davanti ha tanti giocatori. Ancora, nonostante siano usciti già Lukaku, probabilmente uscirà molto presto Ziyech... però comunque rimangono ancora Rasa Pulisic, rimangono ancora, rimane Havertz, rimane Werner, rimane Mount, cominciano a diventare tanti con Sterling. Tra l'altro ne terrà probabilmente anche Broja, anche se non è detto che verrà confermato. Un colpo particolare, perché comunque loro hanno cercato un giocatore che fosse un po' più, cioè qualcosa che ti garantisse un certo numero di gol, senza però forse essere il centravanti che era Lukaku, dove probabilmente, vabbè, le scelte che sono state fatte sono diverse. Sinceramente non so bene come interpretarlo come mossa, anche da parte del City, perché secondo me non era un giocatore che meritava di essere messo alla porta così serenamente. Però è strano, un colpo veramente strano.
A me piace, secondo me è un giocatore che è un buon fit per Tuchel, anche per la sua idea di rotazione offensive. È un giocatore con cui si può giocare a 4 giocatori offensivi davanti tutti assieme, potrebbe metterlo davanti, potrebbe anche mettere Havertz, potrebbe metterlo a sinistra o a destra di Havertz o Werner o anche Mount. Secondo me è un fit interessante che alza un po' il livello del Chelsea. Cioè, avevamo capito che Lukaku non funzionava, Sterling secondo me è un giocatore che funziona molto di più per i movimenti, per l'intensità, per la pericolosità all'interno dell'area di rigore, il suo, chiamiamolo, moto perfetto, la sua capacità di tagliare, farsi trovare sul secondo palo sperando che la butti dentro anche un metro dalla porta. Quindi lo vedo bene, cioè secondo me è stata una bella mossa del Chelsea. Poi sono un po' dispiaciuto per Sterling, perché è stato forse il primo giocatore su cui Guardiola ha proprio voluto mettere le mani per trasformarlo, ho avuto l'impressione che Sterling potesse essere uno dei giocatori principali del campionato, alla fine l'hanno messo alla porta. Insomma, effettivamente era un po' in decadenza, diciamo così, però è quel giocatore che quei 15 gol al Chelsea che gli può dare.
Tra l'altro molto underrated, secondo me. Ingiustamente
sì,
underrated.
Assolutamente.
Sì. Anche io... 47 milioni, non sono pochi, eh.
Io quoto in pieno quanto ha detto Ale. Mi sembra... ogni giorno che passa mi sto man mano convincendo della bontà dell'acquisto del Chelsea. Sul fatto che il City se ne stia privando, secondo me è una cosa che è abbastanza fisiologica, a mio parere, cioè nel senso che dopo tanti anni di Guardiola, essere un giocatore di Guardiola è un lavoro usurante a un certo punto, cioè quindi perché devi seguire tante cose, devi... Davvero è molto demanding come allenatore Guardiola. Invece nel sistema di Tuchel, secondo me, Sterling avrà un po' più di libertà e secondo me ne trarrà molto, molto vantaggio. Quindi anche il City da parte sua, secondo me, sta facendo bene progressivamente a dar via dei giocatori di lunga militanza. Perché adesso cosa siamo? Al sesto anno di Guardiola adesso? Quinto, sesto?
Dovrebbe essere, sì, il sesto. Cioè, comunque l'inizio del settimo.
Ah, ok, ecco. Dopo sei anni di Guardiola credo che vada abbastanza in pappa il cervello a molti giocatori, quindi meglio lasciarli andare quando ancora possono avere un valore anche di mercato, perché adesso mi avete detto 47 milioni di sterline, mi avete detto. Tra l'altro l'hanno acquistato dal Liverpool a 90, se non ricordo male.
No, un po' di meno, mi pare una sessantina, ma comunque sì, probabilmente lo stanno rivendendo a meno di quanto l'hanno pagato.
E poi vabbè, dato che comunque sono passati sette anni da quando l'hanno acquistato, quindi ci sta anche, voglio dire. Come... Quindi secondo me alla fine hanno fatto una cosa abbastanza sensata dal mio punto di vista. È una
cosa del ricambio...
abbastanza win-win come cosa.
Nell'ottica del ricambio ci sta anche. Io sono curioso di vedere lui anche come si pone con il contesto Chelsea, perché comunque è molto vero che il lavoro di Guardiola lo ha molto valorizzato, anche sotto l'aspetto tecnico. Cioè, se vi ricordate il giocatore che è arrivato a Manchester, il giocatore che va via, sono... Cioè, al di là del fatto che chiaramente c'è un aspetto di crescita, anche semplicemente di età, cioè lui è arrivato lì che aveva, mi pare, 18-19 anni, perché lui comunque è esploso giovanissimo, lui è un 95, 90, dicembre 94, comunque è arrivato a poco più di 20 anni, se ne va via a 26-27, non mi ricordo quanti, e se ne va con un giocatore più maturo, che segna di più, che ha molte più qualità anche in rifinitura, oddio, forse neanche troppo, però comunque ha alzato complessivamente tutto il livello del suo gioco, quindi vorrei vederlo fuori da un contesto che comunque per lui è stato estremamente funzionale, mi incuriosisce abbastanza. Tra le altre cose che mi incuriosisce, così vi offro anche un altro gancio, a me il giocatore che veramente incuriosisce, perché viene anche da un contesto un po' minore, è Aribo a Southampton.
Il tuo idolo, Aribo.
No, sì, è un giocatore pazzesco, a me fa impazzire, perché mi sembra proprio il classico giocatore completo, moderno, cioè buona proprietà tecnica, buoni movimenti senza palla, bravo a fare molte cose in campo, buona presenza fisica, è un ottimo fit per più o meno tutte le squadre potenzialmente in Premier, e è andato al Southampton, secondo me ci sta come passaggio intermedio, perché è vero che ha 25 anni, ma secondo me se mantiene il livello che ha avuto ai Rangers, veramente può fare un salto di qualità pazzesco. Poi non so voi se avete altri nomi che vi incuriosiscono, perché comunque giocatori interessanti ne sono arrivati. Per darvi qualche nome, vabbè, c'è stato appunto Doucouré dal Lens al Palace, annunciato praticamente oggi quando stiamo registrando.
Bello,
il Forest ha fatto un mercato molto pesante, ha preso Nico Williams dal Liverpool, ha preso Omar Richards dal Bayern, è arrivato Niakate dal Mainz, poi c'è stato Awoni, c'è stato Dean Henderson, portiere, e poi Leeds, pure l'altra squadra che appunto diciamo ha fatto un mercato abbastanza pesante, anche perché comunque deve far fronte a uscite importanti, Sterra, c'è appunto Tyler Adams, c'è Croca, insomma sono dei movimenti molto interessanti, molte squadre si stanno muovendo anche in maniera pesante, sia per allungare la rosa che proprio per alzare il livello complessivo, quindi lascio pure a voi se avete qualche nome che vi va di raccontare o comunque che vi interessa particolarmente.
Ma, tra l'altro, vabbè, molto carino il video di, dell'orsetto Haribo postato dal Southampton, lui che si scrolla alle spalle, insomma, quell'atteggiamento un po'. Sono arrivato io, calma, adesso vinciamo tutto. Chissà, può darsi.
Io il nome che avrei è già stato citato, l'hai citato te, Fede, prima, che è Broja. Nel senso, a me intriga tantissimo e mi chiedo dove giocherà. Voi dove lo vorreste vedere? Credo che la squadra, adesso non ho controllato le notizie di mercato, però mi sembra che era West Ham quella che era più decisa a fare offerte importanti.
I nomi che sono usciti sono West Ham e Everton, essenzialmente. E penso che sia West tipo autoesplicativo quale delle due preferiamo tutti, credo. Però comunque è vero che è un fit interessante, secondo me, visto anche che comunque a Southampton ha faticato, secondo me, a trovare un po' la porta con continuità, gli serve anche una squadra che gli dia tante occasioni e tanti minuti. Il West Ham comunque con il fatto che Antonio, che fisicamente comincia un po' ad accusare, potrebbe trovare spazio, soprattutto se riesce a prendersi un trasferimento definitivo e non il classico prestito del Chelsea, che poi comunque secondo me riduce anche il tipo di utilizzo che puoi fare di un giocatore. Però mi incuriosisce parecchio, sì, anche a me, perché comunque è un giocatore con grande qualità. Se riesce a mettere a frutto un po' il suo talento, se riesce a essere messo nelle condizioni opportune, può fare veramente tanti gol. Questa è la cosa.
Sì, a me al West Ham piacerebbe, perché secondo me si sposa molto bene con Bowen, perché è in grado di dargli spazio e allo stesso tempo troverebbe comunque una squadriglia di rifinitori interessanti, visto che è vero che deve trovare la porta più spesso rispetto a quanto ha fatto la scorsa stagione. Quindi sposerei.
Ragazzi, a proposito di West Ham, Declan Rice secondo voi non farà il salto quest'anno?
Ma dipende da chi vuole cacciare fuori 100 milioni per acquistarlo, perché cioè West Ham, cioè, fa bene a mio parere a sparare alto, perché comunque è un giocatore unico nel suo genere, cioè, nel senso, sa fare tante cose, tatticamente è un giocatore indispensabile per West Ham e diventerebbe indispensabile per qualsiasi squadra dove andrà a giocare, quindi qualcuno si deve accollare anche il rischio di spendere questi 100 milioni di euro per poterlo acquistare, altrimenti non si muove da lì.
Anche perché Phillips ha fatto un po' il prezzo per quel tipo di giocatore, quindi ci sta a chiedere una cifra importante per uno come Rice.
Ma infatti anche, cioè, secondo me dipende molto da che tipo di mercato si muove sulle big, perché se per esempio il Chelsea decide di mettere alla porta Kanté, a quel punto forse un buco si può aprire a centrocampo e a quel punto puoi provare a inserire Rice. Ma al momento l'unica squadra che mi sembra che possa averne bisogno nell'immediato già adesso è lo United, cioè mi sembra proprio il tipo, sì, di giocatore che, diciamo, completa quel reparto di centrocampo, anche ipotizzando che Van de Beek sia disponibile. Se per esempio Ten Hag decide di andare con un centrocampo a tre, ipotizzando che Bruno Fernandes possa essere portato nei tre dietro, cosa che comunque è un po' una forzatura, ma potrebbe succedere, uno come Rice per dare equilibrio serve. Cioè serve comunque qualcuno che sappia poi stabilizzare questa cosa. Quindi ci sono, secondo me, squadre che quel tipo di investimento, diciamo, quel tipo di rischio se lo dovrebbero prendere, quantomeno perché i problemi che hanno in quel momento in quel reparto sono troppo gravi per essere lasciati andare così, per essere risolti quantomeno in modo approssimativo.
Tra l'altro ci sarà anche il mercato di gennaio post-mondiale,
sì, il mondiale,
che potrebbe muovere gli equilibri. Però ragazzi, il nostro tempo è quasi finito, qui gli ascoltatori piangeranno, tante lacrime, lo so, però insomma fatevene una ragione. E restando a Londra, una cosa che ci ha colpito tantissimo è stata, credo, una delle prime sessioni dell'allenamento estivo di Antonio Conte. Ragazzi, io non sopravviverei un'ora con quell'uomo, perché già se corro per 10 metri poi mi stendo a terra. Ma lì c'erano giocatori che dopo la sessione di allenamento, che quindi è già bella pesante, a correre per 2 ore sotto al sole, stramazzati a terra, riprendevano fiato, si rialzavano, perché insomma con Conte o fai così o ciao, fuori squadra. Ma è stato veramente terrificante. Tra l'altro, l'ottimo giornalista che segue il Tottenham, che su Twitter sicuramente avrete visto le fotografie, ha sottolineato che quando Son è caduto, ricordiamo che sono in Corea, sono li accolti come se fossi un tifoso, con la lavagnetta con scritto Tottenham, quindi una cosa veramente stupenda. Quando Son è caduto a terra, il pubblico zitto, morte totale, forse perché pensavano a un malore, invece il povero giocatore era semplicemente stramazzato a terra dalla stanchezza, ed è una cosa allucinante secondo me.
Le immagini dei giocatori che sono praticamente collassati è incredibile, cioè vedere Kane che sta appoggiato per terra con le braccia sulle gambe, completamente distrutto, e Stellini che gli va a urlare, a me fa mandarlo talmente ai matti, cioè, è proprio il ponte che è impazzito di nuovo, mi fa impazzire.
Io immagino Stellini che fa da mental coach in questa situazione.
Peccato non poter ripetere le cose che ci siamo detti.
No, no. Esatto. Quindi è bel caso di farti portare
assolutamente
qui.
No.
No, vabbè, perché poi il silenzio dello stadio quando è crollato Son, era perché comunque che a mia memoria io non ho mai visto un coreano stanco in vita mia, quindi il fatto che ci sia un coreano stanco la dice tutta su,
ma anche
sui
Kane
metodi
stanco.
Di allenamento di...
Anche Kane stanco, Kane è un lavoratore instancabile, però...
No, è vero, anche considerando come gioca in campo, cioè uno che è abituato a prendere botte per 90 minuti, a fare avanti e indietro per il campo, vederlo collassato a fine allenamento è veramente incredibile. Ma in generale, cioè, è interessante vedere anche in prospettiva, perché io ricordo un'intervista che era stata fatta, cioè in realtà le fonti erano anonime, ma si parlava chiaramente di giocatori del Tottenham, che era uscita qualche anno fa quando è andato via Mourinho, e loro dicevano che sostanzialmente con Mourinho si allenavano poco, e anche con Pochettino si allenavano poco di più, cioè vederli su questi ritmi, cioè io non oso immaginare come si allenassero prima, cioè mi manda ai matti questa cosa.
Sì, in realtà gli allenamenti di Pochettino a quanto pare erano molto faticosi, e quando poi è arrivato Mourinho, che invece era molto più concentrato sulla parte video, ci sono stati anche quei malumori del tipo non ci alleniamo abbastanza, cioè quando va via Pochettino ovviamente forse siamo un po' logorati, un po' troppo,
sì,
invece
ma
brami ad allenarti di più sempre.
Sì, no, poi lo stile di lavoro di Mourinho è sempre stato basato sulla allenarsi con la palla solamente, quindi lui è quello che ha creato la famosa periodizzazione tattica, quindi ci si allena quasi sempre solo con il pallone. Conte viene da una scuola un po' più vecchia, tant'è che fino a pochi anni fa il suo preparatore atletico era Ventrone, che era il preparatore atletico della Juve di Lippi, quindi comunque ha sempre avuto questo tipo di approccio, che infatti si vede da quando le squadre di Conte partono sparate in campionato, proprio per questo motivo, perché fanno una preparazione molto focalizzata sull'essere immediatamente pronti, e poi si va avanti così. Poi sì, Mourinho sì, veniva anche dal periodo Pochettino, in cui era necessario un po' abbassare i livelli dell'allenamento, perché comunque c'era un abbastanza logoramento nella squadra, quindi ci stava anche quel tipo di approccio quando è entrato in corso d'opera.
Tra l'altro questo poi si mette anche in prospettiva, cioè il fatto di avere una partenza inizio stagione più ad alto ritmo potrebbe essere cruciale poi nel corso della stagione, proprio per il semplice fatto che alla fine c'è sempre lo spettro del mondiale a dicembre. È chiaro che per loro mettere subito una buona fila di risultati nelle prime partite significa comunque potenzialmente anche crearsi un bottino di punti che può risultare poi decisivo a fine stagione, e in generale appunto questa è la prima preparazione che fa Conte, il che mi, cioè, comunque ha anche un po' di curiosità, la solleva. Poi in generale non so voi come la vediate la situazione del Tottenham, perché il mercato che stanno facendo è pesante, cioè da quando abbiamo registrato l'ultima volta sono arrivati appunto Bissouma e si sapeva, è arrivato anche l'Inglese, che comunque era un rinforzo che in difesa serviva, è arrivato Richarlison, che è un colpo secondo me incredibile, perché gli rinforza praticamente quasi tutto il reparto avanzato in maniera completamente trasversale, cioè offre una varietà di soluzioni incredibile.
Secondo voi il Tottenham in questo momento ha fatto il miglior mercato in Premier?
Probabilmente sì.
Sì, quantomeno perché non, cioè, in attesa di vedere se le altre poi si muoveranno molto di più, quantomeno per il numero di colpi e per il livello che ha fatto, sì.
Sì, secondo me il livello si è alzato tantissimo. Come
sì, ma poi anche
come Richarlison, Adesso sull'inglese sinceramente non so che impatto possa avere, cioè che si cercava un altro centrale si sapeva da tanto. Però io li vedo carichissimi. Cioè l'ambiente che si sta respirando a Tottenham è iperpositivo ed era da un po', cioè c'era anche quando si arrivava a terzo quarto c'era sempre la frustrazione del mercato che non si faceva, poi i vari cambi di allenatori, invece questa volta io sto percependo molto entusiasmo nell'ambiente.
No, ma quasi, cioè io non voglio usare una frase un po' abusata, ma secondo me su questo tipo di mercato e su questo tipo di decisioni che sta prendendo il Tottenham si vede la mano di Conte. Cioè si vede, sì, proprio la presenza di un allenatore che ha detto ok, io vengo là, però mi fate un mercato di alto livello, perché io questa squadra comunque voglio metterla quantomeno nelle condizioni di poter lottare per vincere. Secondo me non sarà quest'anno, magari l'anno prossimo sì, se fai un altro mercato di questo livello, per me sei più o meno accostato a City o Liverpool, che comunque partono da un vantaggio siderale, ma
sì,
cioè comincia, vabbè, a diventare una serie di colpi molto pesanti.
Vediamo, cioè bisogna vedere anche come riescono a cavarsela con le uscite anche.
Sì,
Ndombele, sì, perché ricordiamo ci sono esatto Ndombele, Lo Celso, Brian Hill, che forse è ancora in prestito, Winks, anche Reguilón pare che sia in uscita, e anche forse Emerson Royal, perché appunto pare che arriverà Spence a destra per rinforzare, quindi comunque cioè, ci sono molto. Anche chiaramente no, vede, vabbè, abbiamo bene. Leader di Emerson Royal, questo lo
vabbè, ho già parlato in altri podcast, sì, sì, molto sì, no, bene di Emerson Royal, quindi tanto vale portare quella linea anche su Britannia. Il podcast
magari prossimo. Vediamo se riesci a mandarti una maglietta, visto che la puoi appendere, così ce l'hai sempre con te.
Ah, vediamo, nel caso non disdegno assolutamente, mi serve quella maglietta per sudare, insomma, visto che non suda lui, la sudo io.
Io, ragazzi, io direi che questa è una chiusura, cioè da sola come chiusura, non serve dire altro, possiamo anche staccare senza dir nulla, perché più di questo è una vetta irraggiungibile.
Io vi saluto e vi ringrazio come al solito.
Ciao anche a tutti, ciao a tutti, alla prossima.
Anche io ciao a tutti, soprattutto a te che sei arrivato fino a questo punto della prima puntata di Britannia.
Ciao a tutti.